Ciao Giami, ci senti?
Ciao raga, come state?
Bene, bentornato su questa puntata di Arraga. Come stai?
Bene, dai, abbastanza bene. Me la cavo.
Bene, bene. Intanto bentornato. Abbiamo fatto una piccola presentazione in cui abbiamo raccontato un po' di cosa parliamo e abbiamo raccontato il fatto che ieri in Inghilterra è stato portato avanti un blocco di una deportazione da parte di un centinaio di persone, e quindi abbiamo un po' rilanciato appunto rispetto alla possibilità di una solidarietà contundente che si mette in mezzo nei tentativi di deportazione da parte dello Stato, che appunto purtroppo nel tuo caso sono riusciti. E quindi volevamo provare a affrontare con te, a riprendere quel racconto lì, riraccontare cosa è successo, con il fine non solo di renderlo noto, perché è anche giusto che si sappia fino a che punto di violenza lo Stato arriva, ma anche per poter fornire dei tasselli di comprensione di come funziona, sperando che qualcuno colga questi segnali e siano sempre più riprodotti e riproducibili tentativi di mettersi in mezzo rispetto alla violenza detentiva e deportativa.
Sì, c'è.
Beh, lo sai che Lia fa delle introduzioni lunghissime. Voleva dire, iniziamo a raccontare il tuo punto di vista sulla, appunto, la deportazione, anche un po' quella che è stata...
Guarda che già mi è più logorroico di me. Senti.
Vai, vai, sentiti libero di dire tutto quello che vuoi.
Cioè, se partiamo dal giorno che sono stato deportato qua in Marocco, non mi sono ancora reso conto, cioè, del fatto cosa è successo, cosa avete, perché boh, è una cosa... Boh. Non riesco a comprendere bene adesso, perché cioè, sono in una situazione mentale non buona, cioè, diciamo, mm-hmm. cioè non sto abbastanza bene per essere lucido e analizzare bene le cose, perché sono veramente perso. E, vabbè. Se partiamo dal giorno che mi hanno arrestato, cioè, sono molto contento di quello che ho fatto, non andrò mai indietro.
Dai, proviamo a fare un passetto indietro, così cerchiamo di riraccontare questa storia insieme, e dal giorno in cui ti hanno preso qua tra le strade di questa città dove siamo adesso.
Stavo facendo delle scritte sui muri, sono fermate 4 pattuglie, una macchina della... è arrivata dopo pochissimo una macchina della Digos, mm-hmm. e mi hanno portato in questura, ho fatto tutte le cose. Poi hanno capito che ero uno dell'assemblea non CPR e là ho cominciato a fare anche 2 giorni di fermo, prima che poi succedeva il tentativo di liberazione davanti alla questura. Cioè cioè quello senza raccontarlo,
diciamo, un tentativo che è stato possibile, cioè, anche perché c'è stata la possibilità di tenerci in contatto, cioè...
Sì, cioè meno male che avevo preso il telefono di un compagno quel giorno, e fatto il telefono di un compagno, cioè non era neanche mio.
Sì, sì,
meno male.
Ci ricordiamo quei momenti che sono stati poi narrati in tutti i giornali nazionali come l'attacco, l'assalto degli anarchici alla volante davanti alla questura, ma eravamo lì, eravamo con te, ci ricordiamo tutti bene quei momenti. E sì, ci sta di ricordare come la possibile comunicazione tra di noi ha reso visibile dei tasselli che spesso non sono, per esempio sapere dove ti portavano per il controllo delle idoneità medica alla detenzione.
Sì, cioè io sono riuscito a prendere il telefono per caso, perché volevo prendere una sigaretta, era vicino, l'ho preso anche, cioè, non era, cioè, tipo gettato, fatto, però siamo stati bravi a capire anche io, essere un po' dentro il fatto. E vabbè, è successo quello che è successo, mi hanno riportato là, cioè, perché non ce la facevo stare là, cioè il CPR a Milano ho cominciato a prendere tantissime terapie, prendo delle benzodiazepine e pregavo che è un antipirettico.
Sì, sì, è un potentissimo sedativo che si usa come antipirettico.
Sì. Poi c'è, mi hanno trasferito a Gradisca. Cioè, io non pensavo che potevano, cioè, riuscissero a mandarmi in Marocco, perché sono stato due volte là, di due volte.
La Gradisca.
A Gradisca? Mm-hmm. E tutte e due volte, cioè, non sono riuscito a espellermi. Allora, cioè, non me l'aspettavo proprio.
Che ce la facessero?
Sì, assolutamente no, non me l'aspettavo.
Cioè, quindi sei stato anche colto, cioè, come dire, alla sprovvista, cioè, il fatto di non aspettartelo, cioè, non ti ha dato neanche la possibilità di prepararti ad affrontare quel momento, magari.
Sì, sì, sì. Cioè, perché pensando, visto che sono stato là due volte, tutte e due volte sapevo che non mi portavano e non mi hanno deportato, e cioè, dicevo, è la solito, però non era il solito perché c'era la mezzo la Ligus. Credo.
Sì, sicuramente stanno aumentando gli intenti deportativi anche verso il Marocco, per quanto non ci siano i charter come per la Tunisia. Dopodiché sappiamo benissimo, non solo per via della tua esperienza, ma anche per altre, appunto, storie che ci raccontano persone senza documenti europei, compagni che si organizzano e che lottano in vari contesti antirazzisti e non solo, che il CPR è assolutamente, diciamo, assolve principalmente alla sua funzione punitiva, no? Che sì, disincentiva il più possibile le lotte, quindi sicuramente chi lotta o quantomeno ha un comportamento non allineato con una docilità che si pretende in genere a chiunque, e in particolare a chi è oppresso lungo la linea del colore della classe, sicuramente il CPR è assolutamente un monito anti, cioè, che mira a punire chi lotta, e ovviamente anche tutto l'apparato deportativo che dal CPR parte. Quindi sì, nel senso, sicuramente la tua analisi è condivisibile, ecco.
Sì, sì. Cioè, per me non era tanto, cioè, ero lì, cioè, a farmi, non lo so, 3 mesi, 4 mesi di punizione di galera, poi uscivo, non era, cioè, stare là, mi deportavo, non me l'aspettavo assolutamente per niente. Cioè, perché non l'ho mai visto, cioè. Sono stato là due volte, 3 mesi più o meno, e non sono riusciti, e in 20 giorni sono riusciti questa volta. Complimenti, pezzi di merda.
Diverse volte, cioè, anche tipo, mi ricordo quando parlavamo le prime volte l'anno scorso al telefono, quando ci siamo conosciuti tramite, appunto, lo strumento di comunicazione, il telefono espulsioni, con, cioè, che ci permette di stare in contatto con chi è recluso nei CPR, cioè, diverse volte raccontavamo, cioè, ci raccontavi come avvenivano e come avvengono anche oggi, tipo, le deportazioni, cioè, quando, appunto, entrano sia i Charlie, ossia gli operatori dell'azienda che gestisce il CPR, insieme agli sbirri, alcune volte anche in tenuta antisommossa, fanno svegliare le persone, cioè le chiamano per numero, o quando se lo ricordano le chiamano per nome, e poi le portano via, cioè, quindi in modo visibile da parte di,
sì,
tutti,
cioè,
gli altri.
Sì, davanti a tutti, cioè, normale. A me non è successo così, è stato fatto un trappolone, non lo so perché, cioè, solo perché, però, cioè, mi hanno chiamato al mattino, mi hanno detto che arrivano dei soldi, cioè, devi firmare qualcosa, vieni, cioè, so che arrivano dei soldi, so. Allora, mentre andavo, cioè, non sono entrati dentro, ma sono andati io da loro. Cioè, sono entrato al mattino, mi hanno detto che avevano cercato il telefono, che non l'hanno trovato, e appena sono uscito, così, che avevo il telefono in mano, la prima cosa che hanno preso è il telefono.
Certo, mi sembra un indirizzo abbastanza chiaro, che del fatto che volessero evitare di trovarsi davanti alla situazione che si è data quando tu sei stato preso in strada e i tuoi compagni e i tuoi amici hanno provato in ogni modo a comunicare con te, a mettersi in mezzo affinché il tuo trasferimento nel CPR fosse evitato. Devo dire che lo sai già, ma i tuoi compagni e i tuoi amici hanno comunque provato a mettersi in mezzo anche sbagliando aeroporto per bloccare la tua deportazione.
Sì, sì. E non sapevo, cioè io, cioè mi hanno preso, mi hanno buttato per terra, preso a calci pugno, perché non volevo che mi ammalettassero e mi mettessero quel giubbottino di merda. Mm.
Per giubbottino cosa intendi? Tipo una specie di camicia,
una
di forza?
Una cintura dove ti attaccano le mani e poi ti attaccano a loro.
Ok.
Una cintura grossissima, cioè ti prendi sul petto, dove attaccano prima le mani, poi ti attaccano a un seggiolone come ti portano, come hanno fatto con me, o quando stai camminando ti prendono, cioè ci sono dei lacci dove ti prendono, sono attaccati loro.
Ok, quindi tu hai le mani legate, attaccate al corpo, e loro con questa struttura che ti mettono addosso ti possono afferrare in vari modi.
Sì. Okay. O una carrozzina, cioè se sei, non vuoi camminare e fai te,
fai resistenza,
ti mettono una carrozzina e ti mettono la mascherina, se la togli ti mettono una cosa, cioè una retina in testa, così non puoi sputarli in faccia, quella roba lì.
Ok.
Cioè, me l'hanno messa perché non sputavo, cioè gli insultavo e basta.
Ok. Va bene, andiamo piano piano anche rispetto a quanto te la senti tu di raccontare quei momenti, sì, che sono di una violenza piuttosto notevole. Quindi appunto poi, come ti abbiamo già detto preparando questa puntata, ovviamente sentiti a tuo agio di fermarti in ogni momento in cui non hai voglia di ripassare quei momenti là.
Va bene, tranquillo. Cioè, non mi ricordo a che ora, cioè, mi hanno chiamato, cioè, non era prestissimo, ma non era neanche, cioè, erano le 9:30, 10, credo. Cioè, non lo so veramente.
Era un po' più tardi, fino alle quasi alle 11 qualcuno di noi ti aveva sentito. Infatti noi non ci aspettavamo che potesse essere successo. Per darti il riscontro da fuori, a noi è arrivata la notizia da qualcuno che era in sezione con te.
Una, cioè me l'aspettavo. Non so a che ora, cioè più o meno. Cioè, mi hanno chiamato, mi hanno detto, aspetti di soldi, sì, vieni a fermare. Mentre, anzi, mi hanno detto, vieni a prendere anche il lenzuolo che mi hanno ottenuto l'altra volta. Così prende anche il lenzuolo e una carta SIM, dice là. Sì, vabbè, cioè, uscivo. Appena sono entrato, cioè, nel corridoio, mi sono buttato addosso per prendere il telefono. Mi sentivo, prendi il telefono. E io ho fatto resistenza a non dargli il telefono, però ci sono riusciti, perché erano in... E poi, cioè, mi hanno buttato per terra, hanno cominciato a voler ammanettarmi prima, cioè io non lasciavo, perché tenevo i piedi di uno, non volevo lasciarli i piedi, e cercavo di morderli, però non mi ammanettavano, picchiavano botte, pugni sulla schiena, così, cioè con i calci, cioè così, cioè lasciato, mi hanno messo i manetti dietro e hanno cominciato a voler mettermi con la col pettorale, non volevo che, cioè, mettessero, dicevo, che visto che mi ha fatto uscire un operatore, quello della, cioè non un poliziotto, ma un operatore, e là c'erano solo poliziotti. L'unico operatore dicevo, cioè, dire di lasciarmi, che c'è, cioè, in arabo, mm-hmm, che vado con loro, cioè non, ma no, cioè lui faceva, no, non posso parlare, diceva, non, cominciavo a insultarlo io, cioè in italiano, pezzi di merda, figli di puttana, lasciate, cioè, cammino, cioè, volevo, cioè, per, cioè, cammino io senza che mi mettesse retto, cioè, vedevo quel pittorale, il sigillino, sapevo cosa succedeva, capito?
Certo.
E non volevo stare là. No, 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 cioè, mi hanno messo, cioè, mi hanno messo sul sigillino e mi hanno portato in una stanza. Mi hanno lasciato là, cioè, con quattro messi là, prima con la mascherina, poi ho detto togliermi, cioè, non sputò nessuno, però li snortavo. Me l'hanno tolta per fumare, mentre andavano a prendermi i vestiti, la roba mia, in camera. Poi mi hanno caricato nel furgoncino e mi hanno portato, cioè, aspetta, arrivata l'infermiera, mi ha dato tutti lì, cioè, mi diceva, queste sono le medicinali del giorno, per tutta la giornata, e questa è la tua prescrizione per avere le medicinali fuori, cioè, quando dovrei prendere. E mi ha lasciato, cioè, lasciato il virus tutto e è andata via.
Ok.
E poi siamo partiti per l'aeroporto. Erano molto agitati loro, cioè, non so perché, forse perché, boh.
Quindi sono stati gli sbirri a darti la dose, cioè la terapia, sì, quotidiana.
Sì.
Erano, quindi ti hanno caricato in un furgoncino quelli degli sbirri, diciamo, quelli che usano anche per gli arresti, o ti hanno portato via in una macchina X normale?
È un furgone, cioè, grigio, cioè un grigio scuro, credo Mercedes.
Ok.
Cioè
non un furgoncino delle guardie, cioè.
No, no, assolutamente no, cioè era civile, però erano tutti, perché erano, non lo so, metà della polizia di là, metà del, cioè, per quelle del dogana, non lo so come si chiama,
da finanza forse.
Boh, non lo so come.
Ok, okay. Quelli di frontiera comunque.
Frontiera, sì.
Ok. Qualcuno da dentro nei giorni dopo ci ha detto che in seguito alla tua deportazione è arrivata molta polizia da Torino. C'è stata una grossa militarizzazione di Gradisca in seguito alla tua, cioè, in seguito non sappiamo se con un nesso di causa-effetto, però posteriori al giorno della tua deportazione, con della polizia da Torino. Non so se tu hai avuto la percezione che ci fosse tanta polizia quel giorno, se fossero in tanti. Noi sappiamo, diciamo, dai nostri contatti con le persone che vengono o che hanno purtroppo subito la deportazione, che non sempre così brutale e violenta, che sicuramente in alcuni casi succede. Sicuramente in Gradisca è un CPR in cui le persone hanno l'abitudine di rivoltarsi, di evadere, è un CPR molto caldo dove la gente lotta, e tu lo sai meglio di noi perché sei stato lì 3 volte. E quindi sicuramente c'è una grande presenza di polizia e un uso veramente alto della violenza. Dopodiché, appunto, non posso che concordare con la tua interpretazione, che comunque il fatto che fossi tu ha fatto sì che cercassero di levarti subito il telefono e anche di placcarti e di usare la violenza per riuscire a deportarti nel modo per loro più efficace possibile. E, diciamo, in tutta la brutalità spaventosa di questo concetto di efficacia. E dopodiché noi, quando appunto alcuni di noi erano a Malpensa in questo tentativo di cercare di intercettare l'aereo che ti stava deportando, poi sbagliato, perché tu, come sai meglio di me perché ce l'hai raccontato tu, sei stato deportato da Bologna. E avevamo visto accanto all'aereo che stava partendo per Casablanca 2 macchine, una della finanza e una della polizia, macchine che ci hanno fatto diciamo che salissero i passeggeri, macchine che ci hanno confermato il fatto che si stesse dando una deportazione in quell'aereo. Ed è per questo che spesso parliamo del fatto che sapere cosa succede quando le persone vengono deportate è un tassello di teoria e conoscenza e di analisi che ci permette a noi, appunto, con i documenti europei, e che cerchiamo di organizzarci per portare una solidarietà e un livello di lotta forte in solidarietà a chi subisce il razzismo dello Stato, di poter capire come funziona e riconoscere i passaggi da leggere per capire cosa lo Stato sta facendo sul corpo delle persone senza documenti. Vedere quelle due macchine ai piedi di quell'aereo che partiva per Casablanca ci ha confermato che una deportazione era in atto. Non era la tua, come sappiamo bene, ma di un altro ragazzo. E questo giusto per chiederti appunto se anche tu hai vissuto questa vicenda che molti prima di te ci hanno raccontato, cioè di essere portato nell'aereo dalla polizia prima degli altri passeggeri.
Sì, cioè io sono entrato per ultimo perché mi hanno caricato per ultimo.
Ok.
Perché sono arrivato a Bologna prestissimo per l'aereo e siamo rimasti là a aspettare. Cioè io nella pelletta ho chiuso e quando è arrivato il momento, cioè, mi hanno ripreso di nuovo, cioè, mi hanno tolto dal carrozzino e mi hanno detto cioè, sali, cioè, con un coso. Io ho parlato con, cioè, non volevo salire, parlato con, non gli fregavo un cazzo, cioè, ho cominciato a urlare, a dar fastidio ai passeggeri, non mi cagavano. Perché non so perché ha parlato forse prima al... cioè sono stato di super ultimo io qui.
Ok, e i passeggeri erano completamente assenti rispetto ai tuoi tentativi di comunicare?
Sì, è indifferente.
Ok,
cioè, credo perché ho avvertito prima il comandante, non lo so come si chiama.
Ok, è possibile, sì.
Così quello che mi ha detto uno di che...
ti hanno detto che erano stati avvertiti prima della tua salita.
Sì.
Ok. Sì, sì, poi detto questo, come dire, il silenzio e la connivenza davanti alla violenza della Stato è uno dei tanti tasselli di cui si compone quello che si dà ogni giorno in termini di violenza. A chi di noi era Malpensa, prima di trovarsi diciamo fuori dalle uscite di emergenza in cui appunto nel tentativo di arrivare direttamente ai piedi di quell'aereo e parlare guardando negli occhi quel pilota, qualcuno di noi aveva provato di andare dove c'è il controllo passeggeri, no? Dove c'è il controllo bagagli di sicurezza degli aeroporti, facendo una piazzata, diciamo come tante piazzate sono state fatte nel tempo, e cercando di interloquire con chi aveva biglietti per partire, passava quel controllo di sicurezza urlando e spiegando cosa si stava dando, che una persona veniva deportata contro la sua volontà per via appunto di leggi razziste che detengono, torturano e deportano per assenza di documenti europei. E devo dire che non ci sono stati grandi riscontri da parte di chi si stava imbarcando, se non un po' di stizza per il fatto di essere ostacolati ritardati nel loro arrivare al gate da questi cinque anarchici arrabbiati.
Sì, cioè, cioè per me non era neanche rabbia, però era dispiacere, cioè, però non posso fare niente, cioè, devi vedere cioè, come si comportano.
Vaffanculo. No, perché cioè, una roba che tipo, mi piacerebbe sottolineare è che delle volte per bloccare una deportazione non c'è bisogno di mettersi a correre nella pista di decollo appunto di un aereo, cioè, ma anche dei gesti da parte di persone che si possono rendere conto di avere a pochi posti di distanza da sé di una persona che in quel momento sta per essere deportata ed è accompagnata a forza dagli sbirri, ammanettata, probabilmente sedata, dà la possibilità, apre uno spiraglio per riuscire a mettersi di tramezzo in quella macchina delle espulsioni. Cioè, quindi i gesti eroici cioè, non sono tali, ma appunto il concetto di riproducibilità che stiamo provando a condividere è un gesto che può essere multiforme e alla portata di chiunque. Può essere appunto il gesto del comandante dell'aereo che decide di appunto fare scendere la persona che in quel caso sta per essere deportata, può essere il gesto della famiglia o dei passeggeri che stanno per andare in vacanza a Casablanca con la vacanza prenotata a Sharm el Sheikh, che si mettono di tramezzo e si mettono a far casino, così come è successo appunto tante volte da parte delle persone che rischiano e subiscono la deportazione. Quindi ci sono diversi spettri, cioè c'è uno spettro molto ampio di possibilità per mettersi di tramezzo. La questione è che è spesso l'indifferenza o anche la normalizzazione di gesti di violenza come la deportazione avviene perché c'è la polizia di mezzo. Ricordo appunto in alcune chiamate con la compagnia mentre si andava a Malpensa il fatto di dire che la deportazione avveniva per mano della polizia di Stato, allora rendeva quella violenza, quell'abuso, cioè come normale, perché effettivamente se ci sono gli sbirri a curare, a farsi carico di questa forma di violenza, effettivamente allora vuol dire che è giusta, vuol dire che è legittimo.
Sì, cioè sembra così, è così per loro.
Ma la polizia che è salita con te sull'aereo era in divisa, in borghese, era tanta?
No, in borghese erano in quattro.
Ok.
Nemico pubblico, diciamo.
Eri in coda o in testa? Cioè, era
in coda.
Infatti di solito...
E con il furgoncino che ti ha portato da Gradisca all'aeroporto sei stato portato fin sotto l'aereo, ovviamente.
Sì.
Cioè, quindi c'era tipo...
No, perché era in carrozzino. No. Cioè, da quando sono sceso dalla macchina, no, in carrozzino no.
Ok.
Quindi nel tuo caso non c'erano tipo un furgone o comunque qualche mezzo strano vicino all'aereo?
No,
ecco.
No.
Ok, in effetti la tua...
quelle che mi accompagnavano sotto erano tanti, quelle che sono salite con me erano in quattro.
Ok, sì, in effetti sembra che rispetto ad altri racconti che ci sono stati fatti, per esempio dopo da chi è stato deportato in seguito appunto alla chiusura del CPR di Torino, ci raccontavano appunto di essere arrivati con le volanti sotto l'aereo, che è quello che era anche appunto si era dato a Malpensa quel mercoledì in cui hanno deportato te, e sembra che la tua deportazione sia stata fatta con un uso più grosso del quantitativo di forze dell'ordine e sicuramente di spiegamento di violenza e anche nel modo meno visibile possibile, no? Affinché non potesse essere riconosciuta da fuori.
Sì, cioè sembrava un malato che stava aiutato, non lo so.
Ok, sì, hanno camuffato questa...
Ciao Giami, un altro posto in cui più o meno immagino ti abbiano fatto entrare da malato camuffato è stata l'ASL per il controllo di idoneità di salute prima della detenzione del CPR, che è un altro posto.
Perché non ho mai fatto quello, ma sì, cioè quella volta cioè non capivo, mi hanno detto cioè andiamo là, non capivo cosa era, cioè andiamo all'ospedale e basta, e per questo ci vuole l'ospedale. Non sapevo che ero.
Certo, è comunque è un altro posto in cui, insomma, complici della deportazione sono stati dei civili che hanno autorizzato la tua permanenza nel CPR e dicendo che stavi bene e ignorando il fatto che ti mettevano un posto in cui saresti stato di merda. E tra l'altro possiamo ricordare che posto è questo?
Certo.
Che è l'ASL di...
Via Farinelli
di Torino.
Torino Sud.
Sì, dove dei medici firmano le carte per far imprigionare delle persone in dei posti in cui stanno di merda. E anche lì il medico ti ha semplicemente, se ti va di raccontarlo, è sempre la tua, insomma.
Cioè per cosa ti hanno arrestato? Io ho detto non te ne frega niente. Cioè, non me ne chiedi, cioè non è... Mi fa... Perché dovresti andare in un CPR? Lo so, non me lo devi dire tu, che... Voglio sapere solo se stai bene. Non sto bene, cioè, ho detto... Prendi il medicinale, cioè, sono asmatico. mi fa bene, esce con uno sbirro, rimane una psicologa che mi guarda, cioè non parla, non so se è psicologo o psichiatra, cioè non ho capito. E poi entrano, cioè andiamo, ce ne andiamo via per questo, cioè io volevo, là ho preso, cioè volevo andare in bagno, insomma andare in bagno per far passare un po' il tempo.
Sì, sì. Sì.
Siamo tornati in costura.
E più o meno sta visita quanto è durata?
5 minuti.
Ok, approfondita.
Okay. 5 minuti sono troppi.
Ci è capitato di arrivare in quel reparto, almeno a me è capitato di arrivare nel reparto quando tu eri già uscito, e ho notato la normalizzazione da fabbrica con cui era stata eseguita, diciamo, convalidata la tua deportazione con il timbro del medico e dell'ASL, in cui sembrava tutto assolutamente normale, non sembrava ci fosse niente di strano rispetto al fatto che appunto fosse stata data l'idoneità alla detenzione in un posto che, come varie volte abbiamo ripetuto a questi microfoni, se anche entri che sei sano sicuramente non esci, sia da un punto di vista psichico che da un punto di vista fisico, nelle stesse modalità in cui entri. Penso che tu lo sappia più di tutti noi, visto che ci sei passato almeno già 3 volte.
Cioè, non sono cioè, questa volta non so perché mi hanno portato in ospedale per l'idoneità. Altre, cioè una volta perché sono uscito da carcere, credo che ce l'avevano già, l'altra volta non sono passato. Cioè,
l'altra volta che ti avevano preso in strada non ti hanno neanche fatto fare il controllo di idoneità? Prima di
partire? No.
Ok, questo per legge sarebbe obbligatorio, ovviamente la connivenza dei medici con l'impianto detentivo fa sì che lo danno sempre, anche se appunto basterebbe non darlo mai, quantomeno per prendere una posizione, e comunque lo danno anche in situazioni in cui comunque non ci sono dei parametri di salute tali per cui le persone possano, come dire, sopravvivere a quel tipo di violenza. Lo sai meglio di me perché appunto sei stato tu stesso a raccontarci di persone dentro il Corelli e dentro il Gradisca a cui era stata data l'idoneità alla detenzione da un punto di vista medico, che avevano dei problemi di salute molto gravi. Però appunto in teoria dovrebbero comunque quantomeno sempre fare questo passaggio formale e avere questa carta.
Cioè, credo di sì, però cioè, non lo so perché l'altra volta non me l'hanno fatta.
Sì, probabilmente perché non lo fanno, punto, tanto anche se lo fanno gli danno l'ok. Non credo siano molto rari i casi in cui i medici non diano l'ok per la detenzione. Appunto si vede quanto sia un passaggio formale ormai completamente reso naturalizzato, come appunto anche lì, perché lo porta la polizia e quindi si esegue ciò che la polizia chiede, ecco. Vabbè, volevamo dirti comunque che un po' di gente è evasa da Gradisca negli ultimi giorni, che ci sono state tante rivolte, e così per dirti che Gradisca continua a essere un CPR bollente, e niente, riconnetterti anche con delle note positive rispetto a quei pezzi del tuo vissuto, per quanto purtroppo tu sia stato deportato, però magari ti fa sorridere sapere che ancora ci si rivolta dentro Gradisca.
Assolutamente sì.
A Londra. Ah, scusa, vai.
No, cioè, continua, vai.
No, altra buona notizia è che a Londra, ieri, durante il tentativo di trasferimento di alcune persone richiedenti asilo a cui l'asilo è stato negato, che erano state portate dentro appunto un albergo in questo regime tipo di semidetenzione, durante appunto l'arrivo dell'autobus per iniziare il trasporto di queste persone per portarle appunto in aeroporto per la deportazione, il quartiere, diciamo, vabbè, dei gruppi appunto di compagne e compagni che appunto lottano contro il razzismo di Stato anche in Inghilterra, e alcune persone del quartiere utilizzando le biciclette elettriche, del, quindi bike sharing che si trova in giro per le città, hanno bloccato l'autobus che alla fine ha dovuto fare marcia indietro dopo appunto diverse ore di tarantella che è stata fatta appunto in questo quartiere di Londra. Nonostante i 45 arresti che ci sono stati, effettivamente poi questa deportazione per il Ruanda non è stata possibile. E volevamo riportare appunto, cioè, questa notizia, perché come ben sai e come sicuramente capiterà anche a te, ci si riempie il cuore di gioia a conoscere appunto di persone che ottengono la libertà o che comunque riescono a bloccare dei tentativi di deportazione.
Sì, sì, so che la gente continua a lottare e meno male è dare così grande.
Sì, poi già mi
mancate veramente tantissimo. Non vedo l'ora di vedervi.
Ecco, infatti, perché noi abbiamo raccontato, grazie a te, la storia di una più o meno ordinaria deportazione, più o meno ordinaria violenza e razzismo in Italia, ma in realtà è solo un pezzettino di un percorso, e sicuramente non la fine di un percorso che abbiamo fatto insieme di lotte di amicizia molto grande, che ci emoziona tanto anche ora e che sicuramente continua più forte, perché... Perché sì, perché abbiamo solo più fuoco. E è sicuramente emozionante parlare con un compagno che mette in gioco tutto, e innanzitutto il suo corpo, e quindi, non lo so, tremiamo un po' qui. E sicuramente ti vogliamo un sacco di bene, approfittiamo anche di questo momento di informazione in radio per dirtelo. Però è un pezzo, e lottiamo domani come lottavamo ieri, come lottiamo oggi, e aggradisca, la gente ci parla un sacco anche dopo che ci sei stato tu, perché mettere un compagno in una prigione a volte è una pessima idea rispetto alla forza che può dare alla lotta anche di altre persone, solo alle congiunzioni, e anche lo spostamento da Gradisca, insomma, c'è stato un saluto a Gradisca, al Corelli, c'è stato un saluto a Gradisca, i compagni si sono rimessi un po' più in mezzo, le persone dentro ci hanno conosciuto e viceversa, ne abbiamo conosciuto le persone dentro. Tutto questo è successo anche perché tu non hai mai smesso di lottare, e niente, sei il nostro compagno molto forte,
e per questo ti ringraziamo e ci vediamo presto.
Sì. Appena ci levano tutti questi obblighi di dimora a Torino vedrai che ci vediamo presto, innanzitutto se ci sganciano un passaporto. E, io vorrei solo ricordare l'importanza che, per quanto sembri una cosa piccola e banale, però l'importanza che il telefono ha avuto in tutta questa storia, e come strumento di solidarietà. Tra l'altro ricordo, per chi non lo sapesse, che nella sentenza di secondo grado del processo sull'operazione Scintilla ha di fatto convalidato la criminalizzazione della solidarietà tramite l'uso del telefono, dando un concorso all'incendio per chi la compagna che teneva il telefono durante una rivolta, che è appunto un precedente giuridico molto grave che punta l'attenzione nel cercare di criminalizzare uno strumento proprio per la potenza che ha in una solidarietà forte, e che nel modo in cui l'abbiamo vissuto noi con te, ma non solo con te, perché appunto è anche importante raccontare come l'incontro con le persone che lottano dentro il CPR è stato appunto un incontro di cui sicuramente la drammaticità e quello che è stato messo in campo nel tentativo di mettersi in mezzo tra la violenza dello Stato e la tua vita è stato chiaramente emblematico, ma è appunto parte di un percorso determinato che vuole cercare di creare appunto dei legami tra chi lotta dentro e chi lotta fuori, sperando di poter fare quei piccoli passi insieme, che nel tuo caso appunto abbiamo vissuto insieme, che è quello di lottare fuori insieme, no? E quindi niente, solo per ribadire che è col telefono che ci siamo conosciuti, e col telefono che, anche se sappiamo tutti che tu hai un pessimo rapporto col telefono, infatti io ho varie volte mandato dei messaggi a te per essere sicura, perché sappiamo bene che appena sei libero non usi più il telefono, e che è giusto che sia così, però appunto so che non ami molto questo strumento, ma mi sento di dire che è col telefono che ti abbiamo conosciuto, col telefono CPR e col telefono che abbiamo creato un primo rapporto, che ci siamo capiti, e che col telefono che abbiamo siamo riusciti a sapere dove eri, siamo riusciti a sapere che cosa la polizia ti stava facendo, e col telefono che siamo abbiamo provato a mettere in campo quello che potevamo per metterci in una solidarietà il più possibile attiva e contundente al tuo fianco. Ovviamente è anche una storia di fallimenti, perché tu oggi sei in Marocco e...
Ma non ci organizziamo in un'ottica di risultato, ma semplicemente fatta di tentativi.
Esatto, volevo solo rimarcare l'importanza del telefono con cui si parla con i detenuti dentro il CPR, come non solo per avere informazioni e notizie, non solo per riportare le parole di chi quella violenza la subisce tutti i giorni, ma per creare alleanze, per provare a superare qui, ad andare oltre quelle mura e cercare di organizzarsi insieme tra un dentro e un fuori e un fuori insieme, sperando che questo fuori insieme qui torni presto.
Perché se non è così diventa semplicemente spettacolarizzazione della violenza e anche poi una sorta di assuefazione a questa violenza, perché è vero che comunque nel tempo ci si sta quasi abituando a vedere cosa succede dentro i CPR, e c'è appunto questa, come dire, quasi frenesia di informazioni che poi passano anche inosservate per certi versi, cioè ci abituiamo a vedere che quello che succede dentro i CPR, quello che succede nelle frontiere, anche quello che succede nei contesti di guerra, viene quasi normalizzato da tutto questo contenuto video, e non vogliamo che sia così, vogliamo che l'informazione sia utile e sia funzionale per creare dei percorsi di lotta, uno strumento di lotta.
Sì, grazie per tutto, bello.
Grazie Jami, grazie a te per aver voluto condividere questo momento, queste riflessioni e questo racconto con noi. Per noi è molto importante sia sapere come funzionano le cose e sia poterti risentire in radio, poter rifare un pezzo di analisi insieme come tante volte l'abbiamo fatto. E niente, ti vogliamo tanto bene e speriamo di risentirti presto.
Ciao bro.